tutto quello che avviene nella storia dell'universo, nella storia dell'umanità, nella storia del mondo, conduce agli eventi che leggiamo in questo capitolo qui. Nel capitolo 19 Gesù aggiunge i suoi ultimi ritocchi all'opera della redenzione e poi si ferma. Giovanni 19, versetto 30, Gesù dalla croce grida: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito, dice il versetto 30. È compiuto, fu il grido dalla croce sul monte Golgota quel giorno. Non c'è più niente da dire, non dobbiamo più aspettare. La redenzione è finalmente compiuta e non c'è altro da fare. La parola è compiuto, una parola soltanto nel greco tetelestai, un verbo indicativo, nel tempo perfetto, vuol dire che è un'azione che è stata completata, è finita, completata in un momento del passato. Passivo terza persona singolare, e si potrebbe tradurre in questo senso qui: esso è stato compiuto, cioè l'opera o quello che c'era da fare è stato compiuto. È un termine che si usava per un operaio o un servo quando un compito è stato eseguito e portato a termine. Un termine, una parola usata da un artista, appunto l'illustrazione di prima. Un artista dopo aver applicato gli ultimi ritocchi al capolavoro. Un termine che si usava quando il mercante e colui che acquista arrivano alla trattativa finale e ha raggiunto l'affare, entrambe le parti sono stati soddisfatti. E l'affare è completo, è finito. Noi dobbiamo renderci conto che quando Gesù pronunciava questa semplice parola, stava dichiarando al mondo che qualcosa di veramente straordinario era stato ultimato. Come ho detto, ci sono tre divisioni in questo capitolo e vogliamo noi capire da questa prima parte che dobbiamo restare fermi e saldi nella testimonianza di Gesù riguardo a se stesso. Vediamo che nel discorso tra lui e Pilato Gesù aggiunge i suoi ultimi ritocchi alla sua testimonianza. E poi dovremo accogliere, ricevere il dono della salvezza che è stato pagato in pieno, e non c'è nulla da aggiungere al pagamento che Cristo ha fatto per noi. E lo vedremo nella seconda parte del capitolo. E poi infine dobbiamo riposarci per fede nel fatto che non c'è più nulla da aggiungere per la nostra salvezza, e lo vedremo nella ultima parte del capitolo quando Gesù è stato messo a riposo nel sepolcro. Stamani vogliamo considerare gli ultimi ritocchi di Dio sull'opera della nostra salvezza, il 19° capitolo di Giovanni, dove Gesù completa e finisce l'opera della nostra salvezza. Il primo punto, leggeremo ora i primi 16 versetti, la testimonianza è stata compiuta. Gesù completa quello che doveva dire al mondo. Versetto 1, allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Questo era dopo che Pilato avesse offerto ai giudei l'opzione di liberare Gesù, siccome c'era la tradizione di liberare un prigioniero nella loro festa della Pasqua. Allora lui gli offre questa possibilità: dai, non ho trovato alcuna colpa in Gesù, liberiamolo. E loro dicono: no, noi vogliamo Barabba. E quindi Gesù viene preso da Pilato e lo fece flagellare. I soldati, intrecciato una corona di spine, glielo posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora. E dicevano, beffandolo: salve, o re dei giudei! E lo schiaffeggiavano. Poi Pilato uscì di nuovo e disse loro: ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora, e Pilato disse loro: ecco l'uomo. Or quando lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie si misero a gridare dicendo: crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa. Questo governatore evidentemente corrotto comunque fu costretto a dire, essere onesto almeno fino a questo punto, che non aveva trovata alcuna accusa contro di Gesù, un'accusa valida. E loro poi, i giudei, tirano fuori l'unica vera accusa che avevano contro Gesù, che però era vero. Versetto 7, i giudei gli risposero: noi abbiamo una legge, secondo la nostra legge egli deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Su questo avevano detto la verità, che lui dichiarava di essere, sotto un certo punto dicevano, fino a un certo punto dicevano la verità. È vero che egli dichiarava di essere figlio di Dio, ma andava verificato, e infatti lui è il figlio di Dio. Quando Pilato udì queste parole ebbe ancora più paura e, rientrato nel pretorio, disse a Gesù queste parole importantissime: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Interessante la disperazione di Pilato, che si vede nel versetto 10. Pilato perciò gli disse: non mi parli? Non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? L'ultima testimonianza di Gesù a Pilato, gli risponde: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior peccato. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Pilato, dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si pose a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, in ebraico Gabata. Or era il giorno di preparazione, questo è importante, preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta, che per noi è mezzogiorno. E disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma essi gridarono: via, via, crocifiggilo. Pilato disse loro: crocifiggerò il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora egli lo diede nelle loro mani affinché fosse crocifisso, ed essi presero Gesù e lo condussero via. Ci sarebbe tantissimo da dire su questi versetti qui, ma voglio solamente sottolineare questo punto. La testimonianza di Gesù è stata compiuta in questa prima parte del capitolo. Pilato va avanti con questo falso tribunale, pur essendo convinta dell'innocenza di Gesù. Nel versetto 8 i giudei lasciano l'unica accusa che avevano contro di lui, cioè che egli dichiara di essere figlio di Dio. Pilato era già stato avvertito da sua moglie che Gesù era uno contro il quale Pilato non doveva avere nulla a che fare, cioè la moglie di Pilato, a motivo del sogno che lei abbia avuto quella notte precedente, avvertì Pilato di non aver nulla a che fare con questo tribunale falso. Lo vedi entrare, cioè Pilato, tutto spaventato da Gesù, e gli pone la domanda sincera e disperata: di dove sei tu? Questo era infatti il punto di tutto ciò che Gesù aveva detto nel suo ministero. Aveva detto ripetutamente che lui proveniva dal Padre, lui era disceso dal cielo. Io mi sono messo a contare nel libro di Giovanni e ho trovato almeno 36 versetti dove viene ripetuto questo concetto, cioè che Gesù proviene dal Padre. Ho riportato qui una decina, ma ci sono almeno 36, e poi ho smesso di contare, forse ci sono degli altri. Ma un esempio di questi è in Giovanni capitolo 3 versetto 13 nel discorso di Gesù con Nicodemo che poi rivedremo alla fine del capitolo, Gesù dice: or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo. Sin dall'inizio Gesù testimonia la stessa cosa: io sono provenuto dal Padre. Capitolo 4 versetto 34, il mio cibo, parlando nell'episodio della donna samaritana al pozzo di Giacobbe, quando i suoi discepoli rientrano dal paese dopo aver essere entrato in città per aver comprato qualche cosa da mangiare e offrono da mangiare a Gesù, e lui dice: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Entrambi questi concetti li vediamo nel capitolo 19. Capitolo 5, versetto 24, un versetto che viene citato molto nell'evangelizzazione. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. L'enfasi di Gesù è che lui proviene dal cielo. Gesù dichiara di essere Dio. Versetto 37, il Padre che mi ha mandato. Sono delle frasi che quando le leggiamo, leggiamo il libro di Giovanni, specialmente noi che siamo già salvati, abbiamo già accettato Cristo, sono delle frasi che magari li saltiamo sopra, non ci facciamo tanto caso. Ma fateci caso che va con la domanda di Pilato: di dove sei tu? E Gesù era chiaro su questo. E l'unica cosa che i giudei potevano dire è che egli ha dichiarato di essere Dio. Ora loro davano per scontato che era falso questa sua dichiarazione. Capitolo 6, versetto 33, nel discorso del pane della vita, del pane che discende dal cielo, perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Gesù si paragona alla manna che avevano mangiato nel deserto, che dava vita a un popolo intero. E Gesù dice: io sono quel pane che discende dal cielo. Versetto 38, perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Due volte in un solo versetto questo concetto viene portato fuori da Gesù. Versetto 40, questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. E poi nel capitolo 7, e poi nel capitolo 8, nel capitolo 11, davanti nella risurrezione di Lazzaro, lui prega al Padre, e nella preghiera del Padre lui dice: io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. Nel capitolo 28 lui dichiara infine, questo è pochi giorni prima della crocifissione di Gesù, con l'ultima cena con i suoi discepoli e poi l'ultimo discorso, abbiamo studiato questi capitoli nelle settimane scorse. Lui dice ai discepoli: io sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo, di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. I discepoli poi dicono: or conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi, perché è per questo crediamo che sei proceduto dal Padre, da Dio. E quindi questo era il concetto principale, questo è il messaggio principale di Gesù. Infatti in Giovanni capitolo 20, versetto 30 e 31, Giovanni ci dà lo scopo della scritta del suo Vangelo. Lui dice: or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli che non sono scritti in questo libro. Questo è dopo il racconto della risurrezione. Ma il versetto 31 di quel capitolo dice: ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Il Vangelo di Giovanni esiste per questo scopo qui, che noi capiamo da dove è venuto Gesù. È venuto dal cielo affinché noi crediamo in Lui e per ottenere vita eterna in Lui. Non c'è altro modo per essere salvati. E così questi sono solamente una decina, e ci sono almeno altri 20 versetti che rendono chiara testimonianza che Gesù è proceduto dal Padre per noi. Il primo capitolo, versetto 14, un versetto molto ben conosciuto: la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. La testimonianza di Gesù è che Dio lo aveva mandato. Ma non furono solo parole, chiunque potrebbe dichiarare questo, ma lui lo ha dimostrato con la sua conoscenza illimitata, la sua onniscienza, con la sua potenza illimitata sopra ogni altra potestà terrena e celeste. Fu dichiarato da Giovanni Battista già in anticipo, dalle scritture adempite fino all'ultimo dettaglio, e infine anche dalla voce stessa di Dio, il Padre, in tre diverse istanze. E davanti a Pilato Gesù aggiunge l'ultimo ritocco alla sua testimonianza. Dice nel versetto 11: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior peccato. Gesù dice: io vengo dal cielo, io procedo dal Padre. La domanda per te stamani è questo: cosa farai con Gesù? Ti laverai le mani? Pilato non vedeva l'ora di liberarsi di questa circostanza, di questa situazione. Voglio che vada via questa situazione. Cercò di liberare Gesù perché non ne voleva avere niente a che fare, e infine lo concede nelle loro mani per essere crocifisso, ma in un altro Vangelo vediamo che lui si lava le mani della situazione. Cosa farai tu davanti al Signore Gesù? Ti laverai le mani? Cioè ignorerai la situazione? Ignorerai le prove che Gesù ha dato riguardo alla sua testimonianza? Potresti gridare come i giudei: crocifiggilo, perché vorresti eliminare Gesù dalla tua vita. Potresti accoglierlo in fede e affidarti a lui per essere tuo salvatore. E io ti incoraggerei, ti pregherei di accoglierlo come tuo proprio salvatore, e non di ignorarlo o di lavarti le mani o di opporti a lui, ma accoglilo come tuo personale salvatore per fede. Gesù aggiunge i suoi ultimi ritocchi alla sua testimonianza davanti a Pilato, ma poi dal versetto 17 al versetto 30 lui aggiunge gli ultimi tocchi alla nostra salvezza, alla nostra redenzione, quando fu crocifisso. Il versetto 17, leggiamo questi versetti: ed egli, portando la sua croce, si avviò verso il luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota. Abbiamo cantato stamani del Golgota, detto teschio, il termine latino, se non mi sbaglio, è il termine Calvario, che rappresenta un teschio. Questa collina vicino alla città era una collina che aveva delle caratteristiche forse che assomigliano a un teschio, e lo chiamavano il luogo del Calvario o Golgota, e lì condussero Gesù per essere crocifisso. Dove lo crocifissero? E con lui due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Or Pilato fece anche un'iscrizione e la pose sulla croce, e vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Così molti dei Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e quella era scritta in ebraico, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti dei Giudei dissero a Pilato: non scrivere il re dei Giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei Giudei. Pilato rispose: ciò che ho scritto, ho scritto. Ora i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e le fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, e anche la tunica. Ma la tunica era senza cuciture, tessuta di un sol pezzo da cima in fondo. Dissero dunque fra di loro: non stracciamola, ma tiriamola a sorte per decidere di chi sarà. E ciò affinché si adempesse la scrittura che dice: hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. I soldati dunque fecero queste cose. Or presso la croce di Gesù stava sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, cioè Giovanni, che scrive questo Vangelo, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, cioè Giovanni: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. Or c'era là un vaso pieno d'aceto, inzuppata dunque una spugna nell'aceto e postala in cima ad un ramo di isoppo, gliela accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. L'attesa è finalmente compiuta. Sin dal giardino dell'Eden attendevamo il Salvatore. Ogni promessa data ai padri indicava al Salvatore. Ogni evento storico riguardo alla nazione di Israele portava verso il compimento della promessa della venuta del Signore. Ogni profeta nell'Antico Testamento indicava al Redentore, il Cristo che doveva venire, ma non solo per regnare, ma per salvare la nazione e salvare tutti noi. Versetto 28 dice che le profezie adempiti sono prove irrifutabili che Gesù infatti è il figlio di Dio promesso. Il fatto che lui fosse stato flagellato nel versetto 1 avevamo letto, viene riportato in Isaia capitolo 50 versetto 6, 700 anni avanti Cristo Isaia aveva predetto questo evento. Nel versetto 18 vediamo che lui era stato crocifisso tra altri trasgressori, Isaia 53 versetto 12 aveva già detto che questo sarebbe accaduto. Il versetto 23, che i soldati tirano a sorte per le sue vesti, era stato riportato nel Salmo 22, versetto 18, 1000 anni avanti Cristo. Che gli offrirono aceto da bere è scritto in Salmo 69, versetto 21. Che lui fu tolto dalla croce nello stesso giorno era secondo la legge in Deuteronomio capitolo 21, scritto 1400 anni avanti Cristo, scritto da Mosè. Che nessun osso sarebbe stato rotto, vediamo in Esodo capitolo 12 versetto 46, per come doveva essere sacrificato l'agnello pasquale, non andavano rotte le ossa dell'agnello. È così una figura dell'agnello di Dio, riconosciuto da Giovanni Battista in Giovanni capitolo 1, che nessun osso sarebbe stato rotto. Lo vedremo tra qualche attimo nell'ultima parte del capitolo. Numeri capitolo 9, Salmo 34, predicono che nessun osso gli sarebbe stato rotto. E leggeremo nel versetto 37 che viene trafitto nel costato, riportato già da Zaccaria nel capitolo 12. L'attesa del Salvatore è finalmente finita. Il dolore del sacrificio è finito, il piano della salvezza è compiuto. Il pagamento per la nostra redenzione è completa. Non c'è altro da pagare. E quindi in Ebrei capitolo 1 versetto 3, riguardo a Gesù, dice che egli è lo splendore della sua gloria, cioè la gloria del Padre, e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Perché si è seduto alla destra della maestà nell'alto dei cieli? Perché non c'è altro da fare per la nostra salvezza, è stato compiuto. Nel capitolo 19 versetto 30, quando Gesù grida Tetelestai, sta dicendo che l'opera è stata completata una volta per sempre. Non c'è nulla da aggiungere, devi solo ricevere il dono per fede. Nell'ultima parte del capitolo vediamo non solo gli ultimi ritocchi alla testimonianza di Gesù davanti a Pilato, il fatto che l'attesa è compiuta, il pagamento è stato compiuto da Gesù sulla croce, ma questi ultimi versetti, dal versetto 31 al 42, vediamo che l'opera è stata ultimata. Versetto 31. Ora i giudei, essendo il giorno di preparazione, questo è un dettaglio importante, essendo il giorno di preparazione, cioè prima della Pasqua, prima del sabato, affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un gran giorno, una festa religiosa, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Ma i corpi non dovevano essere lasciati sulla croce tutta la notte e il giorno seguente, il giorno della festa, e quindi loro chiedono che gli fossero rotte le gambe, perché la crocifissione è una cosa che richiedeva possibilmente anche giorni prima che morissero quelli che erano crocifissi. E quindi, per accelerare la morte di questi condannati, avevano chiesto che gli fossero rotte le gambe e portati via. Versetto 32 dice: i soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro, affinché non potessero alzarsi per respirare. Ma versetto 33: ma arrivati a Gesù, come videro che egli era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue d'acqua, e colui che ha visto, cioè Giovanni, ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero affinché voi crediate. Giovanni scrive questo Vangelo e dice: lui l'ha visto con i suoi propri occhi questo evento. Versetto 36: queste cose infatti sono accadute affinché si avvenissero le scritture a cui avevamo già fatto riferimento: non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ora il versetto 38. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. Pilato glielo permise, egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Or venne anche Nicodemo, che in precedenza, avevamo visto in Giovanni capitolo 3, che in precedenza era andato di notte da Gesù portando una misura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, nel quale non era ancora stato posto nessuno. Lì dunque, a motivo del giorno di preparazione dei giudei, cioè il sabato della Pasqua, misero Gesù, perché il sepolcro era vicino. Voglio sottolineare solamente un punto interessante riguardo la sepoltura di Gesù. Versetto 31 ci racconta che la crocifissione accade prima della cena di Pasqua, prima dell'inizio del sabato, e vediamo l'apice dell'ipocrisia di questi uomini religiosi che mettono a morte il Salvatore Gesù Cristo, ma non vogliono rovinare la loro festa religiosa. Dopo aver verificato la sua morte, portano via il corpo di Gesù, Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, lo avvolgono nei lini per la sepoltura e lo posero teneramente a giacere nel sepolcro di Giuseppe. Lì rimase, attenzione, lì rimase Gesù al riposo l'ultima parte del giorno, tutto il sabato e la notte prima della domenica, che è il primo giorno della settimana, il giorno della risurrezione. Il punto che vogliamo sottolineare è che Gesù fu posto a riposo durante il sabato. La sua opera, il suo lavoro era finito e il sabato era fermo. Questo era l'ultimo sabato significativo. La prima legge data era l'osservanza del sabato. Già riportato in Genesi capitolo 2 questo fatto che il sabato andava osservato. Ma dopo questo particolare sabato, dove quando Gesù fu sepolto, non c'era più significato agli altri sabati che seguivano, perché tutti quegli altri precedenti indicavano, erano figure di questo riposo che noi abbiamo in Gesù Cristo. Dopo quel sabato non c'era più significato al sabato. L'unico, infatti, dei 10 comandamenti che noi oggi, nell'epoca del Nuovo Testamento, non dobbiamo osservare è quello del sabato, perché Gesù Cristo ha compiuto l'opera e il nostro riposo si trova in Gesù Cristo per fede. Il primo riferimento al sabato, come ho detto in Genesi 2, pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera. Questa è una figura di quello che sarebbe avvenuto dopo. L'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. Dio diede i 10 comandamenti a Mosè e dedica 4 versetti, dal versetto 8 all'11 in Esodo 20, all'osservanza del sabato per renderlo santi nei nostri pensieri. Non potevano far nulla nel giorno di sabato. Ma il sabato fu dato all'uomo come promessa in Colossesi capitolo 2, versetto 16, che un giorno la nostra salvezza sarebbe stata compiuta dal Salvatore Gesù e non ci sarebbe più bisogno di far null'altro per essere salvati. Ebrei 4 spiega anche il significato del sacrificio di Cristo e del riposo che noi abbiamo in Lui, cioè il sabato indicava al riposo che c'è in Cristo. Chi infatti è entrato nel suo riposo si è riposato anch'egli dalle proprie opere come Dio dalle sue. E quindi la spiegazione, il significato teologico che noi abbiamo della festa del sabato. Diamoci dunque da fare, questo è un gioco di parole, noi dobbiamo impegnarci, dobbiamo darci da fare per entrare in quel riposo. Il riposo, cioè Dio ha fatto l'opera e noi dobbiamo solamente entrare in quel riposo per fede. La chiave per entrare nel riposo di Cristo, secondo Ebrei capitolo 3 versetto 18, è la fede. I giudei non entrarono in quel riposo perché non avevano creduto e quindi loro non trovarono quel riposo. E l'apostolo che scrive l'epistola agli Ebrei dice: non commettiamo noi lo stesso errore. Dobbiamo credere in Cristo per trovare quel riposo. E non si tratta di un'osservanza di giorni, ma del credere nel Signore Gesù Cristo. Quando Gesù fu posto nel sepolcro e vi rimase per tutta la durata del sabato, stava dicendo che l'opera della salvezza è compiuta. E noi dovremmo riposarci per fede nel fatto che non c'è nulla da aggiungere alla nostra salvezza. Gesù ha messo gli ultimi ritocchi sulla sua testimonianza che lui proviene dal Padre. Gesù ha compiuto ogni cosa pagando con l'ultima goccia del suo sangue per la nostra salvezza quando sulla croce disse: è compiuto. E poi fu messo a riposo nel sepolcro il giorno del sabato perché l'opera è stata ultimata. Noi dobbiamo restare fermi e saldi riconoscendo chi è Gesù. E se non credi che Gesù è Dio, non puoi essere salvato. Perché Lui è venuto proprio per testimoniare di questo fatto qui. Lui è Dio che ha dato la sua vita per noi. Dovremo accogliere e ricevere il dono della salvezza che è stato pagato in pieno per noi. E cercare di aggiungere a questo sarebbe uno schiaffo in faccia a Dio, dicendo a Lui che quello che Lui ha fatto non è abbastanza o che noi non lo vogliamo perché noi vogliamo fare qualcosa, ma io non potrei fare nulla per aggiungere la mia salvezza, anzi sarebbe un peccato. Noi dovremmo riposarci per fede nel fatto che non c'è più nulla da aggiungere. E il riposo che noi troviamo si trova solamente nel riposo che ci dà Gesù Cristo a motivo del perdono che Lui ha provveduto con il suo sacrificio. E quindi il capitolo 19 è il capitolo degli ultimi ritocchi, degli ultimi tocchi e poi basta, è compiuto. Ricevi Gesù Cristo. Non lavarti le mani per ignorare Gesù come Pilato. Certamente non opporti a Lui come fecero i giudei in questo capitolo e come fanno purtroppo tanti, ma accoglilo per fede come tuo personale salvatore, adoralo, amalo come egli si merita. Preghiamo insieme. Signore, grazie.